Francesca, tu mi hai fatto una crociera?
Ma non me l'avevi già fatta una volta questa domanda? Comunque no, tu?
Non mi ricordavo di avertela già fatta, comunque io sì, sono andata e volevo imitare David Foster Wallace.
Beh, c'è chi ha vissuto di peggio, è ancora vivo, tranquilla, ma ha dovuto navigare in un mare di... te lo dico dopo.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenuti e benvenute, questo è Doc tratti da una storia vera, io sono Roberta Lippi, come sempre accanto a me c'è la fidata Francesca Scherini.
Ciao!
Anche oggi vi proponiamo un documentario da commentare insieme, ma lo diciamo subito questa volta Francesca, perché non sarà un grande capolavoro né un recupero del passato, anzi oggi potremmo dire che vi raccontiamo una storia vera di cui si poteva fare benissimo a meno.
Il documentario in questione si intitola Train Wreck Poop Cruise, è uscito su Netflix nel 2024 ed è un episodio della serie Train Wreck partita con Woodstock 99 nel 2022, che stavolta abbandona i grandi disastri musicali o culturali per raccontare, udite udite, una crociera del 2013 diventata celebre con il soprannome di Poop Cruise, la crociera della cacca. Un nome che già dice tutto, no? Si può dire, però l'evento in questione riguarda la nave Carnival Triumph, che è stata colpita da un incendio al motore che ha causato il blocco totale dei servizi igienici e una deriva di giorni nel Golfo del Messico.
Fin qui potrebbe sembrare una vicenda di servizio estremo, un piccolo dramma logistico da raccontare magari in una breve clip su YouTube, ci immaginiamo, invece ne è nato proprio un documentario di quasi un'ora che tenta di elevare a simbolo o a notizia qualcosa che forse semplicemente non lo era. Intendiamoci, nessuno vuole minimizzare l'esperienza disastrosa di questi passeggeri, ma costruire, a nostro parere, un'intera narrazione epica su acque reflue e panini andati a male ci sembra un tantino esagerato, soprattutto nel periodo storico che stiamo vivendo adesso. Di certo a me è servito vederlo per capire una cosa: siamo veramente dei viziati lamentosi.
Eh sì, puoi dirlo forte, anche perché il tono del documentario oscilla in modo piuttosto instabile tra il grottesco e il drammatico. Da una parte ci sono le testimonianze quasi comiche, comiche forse non saprei, di chi racconta di letti sporchi, toilette improvvisate. Dall'altra parte c'è il tentativo di inserire riflessioni sul capitalismo, sull'industria turistica e sulle condizioni del lavoro in crociera, ma sinceramente appena accennate. Ma il punto è che il tutto appare molto forzato, no? Come se si volesse per forza trovare un significato profondo dove forse c'era solo stato un enorme disguido tecnico.
Il risultato è una narrazione che non regge davvero, ma raccontiamo velocemente anche gli eventi. È il febbraio del 2013 quando la nave da crociera Carnival Triumph subisce un incendio nella sala macchine che causa un blackout totale nella nave. La nave rimane quindi alla deriva del Golfo del Messico per 5 giorni senza elettricità e con i sistemi igienici completamente fuori uso. I passeggeri si trovano a un certo punto in condizioni estreme, nel senso che l'acqua reflua inizia ad arrivare nei corridoi perché si erano organizzati questi bagni improvvisati e le persone andavano a fare la pipì banalmente nelle docce. C'è un momento in cui la nave subisce un'inclinazione e chiaramente potete immaginare cosa succede. Contemporaneamente i vari escrementi venivano conservati in sacchettini o chissà dove. Quindi aggiungiamoci anche il cibo razionato, insomma il ricordo degli intervistati è quello della catastrofe. Sinceramente Francesca, a me sembra una notizia estiva che è stata fatta un po' diventare della CNN nazionale per mancanza di altro.
Ma sì, si guarda per curiosità, come si ascolterebbe una barzelletta, e se l'intento era quello di criticare un certo tipo di vacanza di massa, forse è riuscito male. Qui si punta tutto sull'effetto trash, quasi come se il vero spettacolo fosse proprio il disagio stesso dei passeggeri. Ma era davvero necessario? Bah, eppure, insomma, eccoci qui anche noi a parlarne, Roberta, perché però magari qualcuno di voi sta per salpare per una crociera e insomma, proprio per questo vogliamo fare un ragionamento diverso. Non tutte le storie vere meritano un approfondimento documentaristico.
E allora, restando in tema di grottesco, assurdo e di cose che ci travolgono senza preavviso, vi lasciamo per qualche minuto con un brano. A tra poco, restate con noi. I was a boat drifting out into the sea. Is a thought to the hope that you would see me. I was a stone's throw away.
box that you were trying to walk along. And in my head I heard them play a song for you and me. The waves that crashed upon the rocks that you were trying to step along. And in my head I heard
questo era Lost at Sea, un brano che insomma ci sembrava perfetto per calarci ancora di più nel surreale viaggio della Poop Cruise. Siamo sempre su Doc, tratti da una storia vera, Francesca Scherini e Roberta Lippi, e oggi vi stiamo raccontando la vicenda per certi versi tragicomica della nave Carnival Triumph e del documentario che ne ha ripercorso i momenti peggiori, decisamente peggiori. Un lavoro che forse non aveva bisogno di esistere, ma che ci offre comunque lo spunto per parlare di un tema più ampio, per esempio cosa succede davvero quando una grande nave da crociera va in tilt. A voi è mai successo di vivere una vacanza da incubo? Cosa è successo esattamente? Scriveteci tutto a doc@radiopopolare.it.
Già, perché per quanto questa vicenda possa sembrare buffa, resta comunque un problema tecnico molto serio che ha coinvolto migliaia di persone. Ma come sapete, a volte per noi i documentari sono uno spunto, è un'occasione per affrontare un tema che ci sembra utile e importante, quindi visto che siamo un passo dalle vacanze e qualcuno di noi addirittura le ha già fatte o magari si trova in vacanza proprio in questo momento, allora ci è venuto spontaneo sceglierlo per un motivo. Chissà cosa può accadere durante queste vacanze.
Per carità, noi ci auguriamo che le vostre e pure le nostre vacanze siano vacanze da sogno, ma nel remoto caso in cui si trasformassero in un incubo, cosa fare? Beh, ve lo diciamo noi, anzi ve lo dice come sempre l'ospite che arriva in nostro aiuto ogni puntata, quindi diamo il benvenuto all'avvocato Manlio Arnone, presidente dell'Unione Consumatori. Grazie per essere qui con noi oggi.
Buon pomeriggio e grazie a voi per avermi invitato.
Allora, io partirei un po' dall'inizio raccontando come nasce Unione dei Consumatori e di cosa si occupa esattamente.
Sì, allora, Unione Consumatori è un'associazione dei consumatori a livello nazionale e nasce con l'obiettivo di poter dar voce un po' a tutte quelle casistiche dove troviamo il piccolo consumatore da un lato e magari la grande compagnia dall'altro lato. In realtà ci occupiamo poi anche di contestazioni uno a uno, quindi di natura prettamente privatistica, però la mission vera e propria di Unione dei Consumatori è stata quella di in qualche maniera dare uno strumento, no? Contro i poteri forti. Ma prima ancora di dare uno strumento di assistenza legale, il nostro auspicio è quello di dare una corretta informazione. Perché, ed è un po' quello che stiamo facendo oggi, dando questo spazio, no? per gli ascoltatori. Essere ben informati è il primo step per saper gestire delle situazioni, come dicevate voi prima, impreviste, che non ci si augura, ma che possono cadere, quindi farsi trovare preparati è sempre il primo passaggio, quello assolutamente consigliato. Sul nostro sito facciamo una grandissima informazione, tanti articoli dedicati proprio a spiegare come comportarci in determinati casi non auspicati, e quello delle vacanze sicuramente è una delle tematiche che noi riusciamo a gestire con il nostro staff di legali.
Ecco, quali sono i diritti fondamentali di un passeggero in vacanza? Quando si verifica per esempio un'interruzione grave del servizio, come nel caso di cui abbiamo parlato oggi, o più ovviamente in generale quando le cose non vanno come prospettato?
Allora, farei una piccola premessa. Noi parliamo di vacanza perché giustamente la vacanza è quel momento di svago, stacchiamo dal lavoro finalmente agognato per andarci a rilassare tendenzialmente, conoscere posti nuovi, d'accordo. Quando però si parla di vacanza in questo linguaggio ecco gergale, dobbiamo distinguere se è una vacanza nel senso tecnico, quindi giuridico, cioè è un pacchetto turistico, o se è semplicemente un volo aereo verso la destinazione desiderata, dove poi lì ci si organizzerà in qualche maniera, o c'è un po' il fai da te, quindi il volo lo prendo io, l'alloggio lo prendo io. Questo distinguo è necessario perché se c'è il pacchetto turistico che si definisce tale, se ci sono almeno una combinazione di almeno due elementi, fatti con lo stesso, nello stesso momento di acquisto, anche con fornitori diversi, ma nello stesso momento. Quindi, ad esempio, presso l'agenzia di viaggi prenoto il volo più l'alloggio, oppure il volo più il trasferimento, il noleggio auto che sia, allora a quel punto mi si configura un pacchetto turistico e qualora qualcosa non vada bene, scatta il cosiddetto diritto al danno, al risarcimento del danno da vacanza rovinata. Se invece si tratta di semplicemente un volo, lì la normativa è completamente diversa, perché abbiamo il regolamento europeo 261 del 2004, è abbastanza noto in realtà, voli cancellati, ritardo oltre le 3 ore, negato imbarco, sono tutte delle circostanze che prevedono un indennizzo che va dai 250 ai 600 euro senza bisogno di provare un danno. Invece quando siamo nell'ambito proprio della vacanza, quindi del pacchetto turistico, lì bisogna provare il danno, cioè provare che qualche cosa di quel pacchetto ha avuto una esecuzione difforme, ovviamente peggiorativa, rispetto a quello che noi ci aspettavamo. Il classico esempio che è piuttosto ricorrente: ho prenotato il pacchetto turistico dove l'hotel doveva essere un 5 stelle o un 4 stelle, in realtà mi sono trovato in un ostello, oppure dovevo avere il bagno privato e invece mi sono ritrovato con il bagno in comune. No, queste sono tutte delle situazioni molto ricorrenti, devo dire, e in tutti questi casi ci si ritrova ad avere un pacchetto, quindi comunque un servizio inferiore rispetto a quello che si era contrattualizzato. Qual è il diritto del passeggero? Il diritto del passeggero è quello a poter chiedere un risarcimento sia patrimoniale, ovvero quindi in termini di importi spesi per acquistare il pacchetto turistico, ovvero di importi spesi per sopperire in qualche maniera al disservizio a cui si è andato incontro, ma anche danni non patrimoniali, quelli che in anglosassone, in termini anglosassoni, chiamano loss of enjoyment, cioè proprio la perdita di quel godimento, di quello svago, quella serenità, la perdita delle ferie. Tutto questo rientra nel concetto lato di danno morale, e il diritto del passeggero, quindi meglio dire del turista, perché appunto lo troviamo proprio nel codice del turismo, prevede la possibilità di ottenere un risarcimento.
Ecco, proprio seguendo questa distinzione correttissima che ha fatto, che cosa consiglieresti a chi prenota un viaggio organizzato, no? Quali sono le clausole da controllare molto bene prima di firmare, diciamo così?
Ok, bella domanda, molto interessante, perché fa parte di quel passaggio informativo che ritengo assolutamente essenziale perché tutto possa andare bene. Allora, i contratti andrebbero letti sempre tutti, lo sappiamo, però sappiamo anche che non lo fa nessuno. Più è lungo il contratto, inversamente proporzionale alla voglia di leggerlo, esatto. Me ne rendo conto. Ora, ci sono 2 o 3 elementi che però dovrebbero essere ricercati all'interno delle pieghe contrattuali, perché sono particolarmente importanti. Sicuramente le clausole di recesso. Questa la metto al primo posto, cioè non ci auguriamo di dover recedere dal contratto, quindi dover annullare la vacanza, ma se dovesse esserci questa esigenza, come si esercita questo diritto di recesso? È previsto un diritto di recesso? Quali sono le penali? Quali sono i tempi? Solitamente vengono previste delle penali che sono inversamente proporzionali al preavviso, quindi maggiore il preavviso, minore la penale e viceversa. Questo è un elemento che io sicuramente cercherei e sul quale magari tratterei, se mi rendo conto che non sono delle clausole di recesso adeguate a uno scenario eventualmente non auspicato. Secondo elemento, se ci sono delle coperture assicurative e se sono adeguate, quindi ci sono varie polizze assicurative che eventualmente si potrebbero andare a richiedere o che vengono previste, però tendenzialmente guardiamo cosa viene offerto in quel pacchetto. E poi, importantissimo, il terzo elemento, la denuncia del disservizio, per meglio dire i termini di denuncia dei disservizi. Tutti i contratti prevedono una procedura per contestare l'eventuale disservizio, solitamente, perché così previsto nel codice del consumo, dovrebbe essere entro 10 giorni dal rientro, ma verifichiamo sempre questa cosa, perché molto spesso può accadere che magari c'è stato il disservizio, ma semplicemente la mancata tempestività nella denuncia impedisce l'azione risarcitoria.
Ecco, un'altra curiosità, noi vediamo sempre apparire, magari anche quando si prenota online, no, queste coperture assicurative. Serve davvero avere una copertura assicurativa? Può aiutare in casi, insomma, come questi di emergenza, oppure in casi di emergenza appunto estrema il rimborso vale anche se l'opzione alla famosa assicurazione non è stato flaggato? Intendo dire, anche il non rimborsabile è rimborsabile se succede una cosa di questo tipo?
Bella domanda. Allora, copertura assicurativa. Mi metto sempre dal lato del consumatore, questa è la mia veste, quindi dico, capisco che un'assicurazione è un costo aggiuntivo, già viaggiare non è mercato, quindi mi rendo conto che questi sono dei costi potrebbero essere percepiti come non necessari. In realtà l'assicurazione è una protezione che dipende dalla tipologia di viaggio, può essere più o meno necessaria. Ad esempio, se dovessi fare io un viaggio all'estero, assolutamente necessaria riterrei l'assicurazione sanitaria. Perché? Perché all'estero non saprei nemmeno come muovermi, non conosco il sistema sanitario, quindi poter accedere nel caso di bisogno a un sistema che è già garantito dalla mia polizza assicurativa è assolutamente, direi, fondamentale. Poi ci sono altre coperture assicurative come quelle che proteggono dalla cancellazione e quindi o anche nel recesso, quindi disattivano le penali. Quindi tendenzialmente direi che le coperture assicurative sono molto importanti, in alcuni casi addirittura assolutamente necessarie. Sconsiglierei il far qualsiasi tipo di assicurazione perché comunque ha un impatto economico sul viaggio, però tendenzialmente sì, valuterei sempre di sottoscrivere una o più polizze assicurative a corredo della vacanza, a sostegno, ecco, un po' della vacanza. Per quanto riguarda la cosiddetta tariffa non rimborsabile a cui accennavate, il discorso della tariffa non rimborsabile è sicuramente un aspetto interessante, perché nel codice civile l'articolo 1463 prevede proprio l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci ritroviamo davanti alla impossibilità di poter fruire di quella vacanza per delle cause che non sono a noi imputabili, quindi non è una nostra colpa. Allora, quando quindi il contratto si rende impossibile lato turista per dei motivi a lui non attribuibili, anche la tariffa non rimborsabile in realtà è rimborsabile. Ma questo come fa il pari con il discorso, diciamo, prima dell'assicurazione? Cioè, perché se già io ho una tutela estrema, attenzione, con anche la tariffa non rimborsabile dovrei fare un'assicurazione? Questo è quello che cercherò di spiegarlo facendo capire che sia l'assicurazione che l'assistenza legale sono due binari che non si sovrappongono, non si alternano, ma che si alternativi tra di loro, nel senso che entrambi possono dare una tutela al turista, al passeggero. Quindi rimanere senza assicurazione non vuol dire essere privati di una tutela legale, quella comunque esiste per legge, ma essere assicurati diventa un modo per agevolare quelli che sono i percorsi di tutela, per il semplice motivo che c'è un'assicurazione che va a garantire già quell'evento, quindi io non devo andarmi a scontrare con l'organizzatore, con il tour operator che sia, andando a provare le varie responsabilità del tour operator, ma posso già attivare il sinistro con l'assicurazione e il percorso risarcitorio sarà sicuramente più semplice.
Chiarissimo, davvero chiarissimo, grazie. E quali sono i rischi più comuni che riscontrate tra i consumatori che si rivolgono a voi dopo una vacanza?
Ma allora, come dicevo, questa della difformità rispetto alle aspettative, quindi di trovare proprio, non so, mi era stato promesso questo grande hotel extra lusso, in realtà a malapena c'era l'ascensore, non so, oppure proprio anche nei servizi igienici, e molto spesso c'è una grande aspettativa e poi di conseguenza una grande illusione nel trovare poi le strutture. Anche su questo devo dire che le recensioni, aprire una parentesi sulle recensioni, sono molto molto importanti. Consiglio sempre di verificare le recensioni magari delle proposte che ci vengono fatte da parte dell'agenzia. Perché? Perché le recensioni sono un po' la forza del consumatore. Quando sono genuine, quando sono vere, quando sono comunque un numero sufficientemente adeguato per essere considerate appunto genuine, allora lì c'è un aspetto che già ci aiuta a capire se quella è una struttura adeguata oppure c'è una bella brochure e nulla più. E poi un altro aspetto, e questo è un consiglio assolutamente da mettere tra i principali per gli ascoltatori, è quello di non cadere nelle promesse orali. Molto spesso c'è un contratto che è molto scarno, dove vengono indicate soltanto due o tre elementi essenziali, e poi viene abbondantemente arricchito da parte magari dell'agenzia di viaggi con tutta una serie di dettagli, di servizi, di extra, che nel contratto invece poi non sono trascritti. Ok, questo non deve accadere. Se c'è stata fatta una promessa, dobbiamo pretendere che venga trascritta sul documento contrattuale. Perché molto spesso, appunto ricollegandomi alla domanda, molto spesso questa è una delle maggiori fonti di contestazione. Mi era stato promesso questo, in realtà non c'era, quando poi vado a prendere i documenti contrattuali mi rendo conto che non era stato trascritto, quindi a quel punto l'avvocato senza un documento non riesce poi a portare avanti quella tutela.
Eccolo, noi prendiamo nota di questi preziosi consigli e nel ringraziarla ancora tanto, magari ricordiamo come fare a contattarvi, dove vi possiamo trovare.
Sì, noi abbiamo il nostro sito internet www.unionedeiconsumatori.it. Abbiamo questi form di contatto molto semplici, offriamo un servizio già di prima risposta completamente gratuito. Se dovesse esserci poi delle attività successive, degli approfondimenti o delle consulenze, eventualmente viene richiesto il tesseramento, però già la fase di invio della segnalazione tramite un form online e la possibilità di avere un immediato riscontro da parte della struttura, devo dire, è un servizio di cui andiamo particolarmente fieri, per cui per queste casistiche, ma anche per molte altre, abbiamo uno staff di legali. Contattarci sul sito unionedeconsumatori.it e risponderemo quanto prima.
Perfetto, grazie ancora davvero, grazie all'avvocato Manlio Arnone, presidente dell'Unione dei Consumatori. Grazie.
Grazie a voi e buonasera.
The place on the map from which no one has ever returned, drawn by the promise of the joker and the fool, by the light of the crosses that burn, drawn by the promise of the women and the lace and the gold and the cotton and pearls. It's the place where they keep all the darkness you need. You sail away from the light.
E rieccoci dopo Ship of Fools di World Party. Siamo sempre Roberta Lippi e Francesca Scherini e stiamo parlando di Trainwreck Poop Cruise, documentario Netflix che ricostruisce il disastro, anche mediatico, della Carnival Triumph. Un documentario forse non necessario, l'abbiamo detto più volte, ma che nella sua assurdità riesce a farci riflettere su qualche tematica. Potete mandarci anche le vostre segnalazioni, come sempre i pareri e le riflessioni a doc@radiopopolare.it. Noi leggiamo tutto con attenzione, magari non siamo sempre velocissimi a rispondervi, però continuate a scriverci e magari la vostra proposta diventerà la protagonista di una puntata.
Insomma, se volete seguirci, ci trovate su radiopopolare.it, ovviamente anche sui social come doc-tratti-da-una-storia-vera, e se vi siete persi qualche puntata potete riascoltarci in podcast sia su Radio Popolare sia su Spotify.
Ecco, e anche se Spotify in questo periodo andrebbe boicottato, questo va detto e l'ho detto. Bene Francesca, anche se sembra tutto una barzelletta, in realtà anche questo documentario ci costringe a fare i conti con la fragilità del nostro rapporto con il turismo di massa, con l'industria del divertimento confezionato e con il nostro bisogno disperato di staccare la spina, salvo poi scoprire che se quella spina si salta, diciamo si stacca o salta davvero, come è accaduto in questo caso, può essere un disastro.
Mi è venuto in mente David Foster Wallace, che già negli anni 90 aveva scritto una cosa divertente che non farò mai più, il suo racconto su una crociera extra lusso in cui desiderava con lucidità e anche disperazione il vuoto esistenziale che si nasconde dietro il relax preconfezionato.
Esatto, colpa sua se ho deciso di fare una mini crociera anni fa e lì c'era tutto: il personale invisibile, l'infantilizzazione del passeggero, la promessa costante di felicità a ogni costo. Tutto era perfettamente lucido, ma anche, devo dire, un pochino inquietante. E forse, in fondo, la Poop Cruise è semplicemente quello che succede quando il nostro privilegio va in cortocircuito. Insomma, alla fine, anche se questo documentario ci ha fatto scuotere la testa, ci lascia con una domanda: quanto siamo complici e di cosa, anche quando siamo solo passeggeri? E forse ogni tanto non sarebbe il caso di guardare con più attenzione cosa c'è sotto la superficie, anche se quella superficie è lucida e profumata come un cocktail al tramonto?
Per chiudere questa puntata abbiamo scelto un brano che è perfetto per quel tipo di silenzio pieno di pensieri che ti viene quando qualcosa sembra assurdo, ma forse lo è meno di quanto voi possiate credere. Enjoy the Silence dei Depeche Mode, perché davvero a volte il silenzio sarebbe stata la scelta migliore, ma ormai la nave è salpata. Buone vacanze! Words are trivial.